Bene, bentornati a Do, Digital Audio and Visual Windows, per la rubrica When Art Listens to Music. Stavolta potremmo anche dire When Art Watches Cinema, perché noi ci siamo lasciati a Miami l'ultima volta in un motel. Ero con Marco Neri e Michele Lombardelli e ci siamo messi a dormire, eccetera. La mattina dopo, incredibile a dirsi, io mi ritrovo in Maremma, in un paesino di 13 anime, le corti di Castellanselmo, si chiama, su un divano con uno schermo davanti e un film che stava andando, per la precisione 2046. La settimana fino adesso è continuata guardando praticamente film, mangiando noccioline e bevendo del buonissimo Barolo, con un amico, tra l'altro, un artista appassionato di cinema, perché dal cinema trae ispirazione proprio anche per il suo lavoro. Stiamo parlando di Michelangelo Consani.
Ciao Alessio.
Ciao Michelangelo, ben trovato per questa puntata che sposta un po', diciamo, dal mero concetto appunto di playlist musicale. Inseriamo anche il cinema, cosa che mi ha stimolato molto, devo dire, e sapevo che con te sarebbe venuta una bellissima puntata, e anche perché conosco la tua passione e quanto te caro proprio anche per la tua produzione artistica, devo dire.
Sì, per me il cinema è importante, soprattutto per i lavori ultimi e quelli della fine degli anni 90, praticamente, anche se io sono sempre stato un appassionato di cinema, in particolar modo di cinema italiano.
Sì, e infatti ho visto che molti film, esatto, sono dei, insomma, film italiani degli anni 70, insomma, poi ne parleremo. Allora, appunto, come dicevo, mi sono ritrovato su questo divano, sorprendendomi appunto di questa bellissima compagnia di Michelangelo Consani, guardando questo film appunto di un regista che non conoscevo, che si chiama Wong Kar-wai, e che appunto stava andando questo 2046, che è un film, correggimi se sbaglio, un film d'amore, però con di fantascienza allo stesso tempo, ed è un sequel di due film, uno sempre dello stesso regista, uno del 1991, Days of Being Wild, e l'altro del 2000, In Mood for Love.
Sì, sì.
E la cosa diciamo che è un po' particolare, diciamo, di questo film, è anche un po' il motivo per cui Michelangelo l'ha scelto insieme anche agli altri film, che hanno tutti qualcosa appunto che ha un sapore di isolamento oppure diciamo di problematiche legate, come nel caso di questo film di 2046, a un virus, precisamente il virus della SARS, che ne ha fermato la produzione, il girato, credo, in particolar modo.
Ci sono voluti 4 anni per finire questo film a causa appunto della SARS del 2003.
Pensa un po', sì.
Poi è interessantissimo, cioè, a parte che io ho dei ricordi, perché l'ho visto a questo cinema Arno, un cinema di periferia che sembra ancora fermo negli anni 70, con le colonne, con l'ingresso prima di vedere il film, e con le musiche di Battisti, Anima Latina, cioè ho questi ricordi qua. Però è anche un film dove praticamente non esiste il presente, esiste il passato e il futuro. E quindi
cosa che ti è cara anche un po' te, anche un po' nella tua poetica, no? Quanto so.
Sì, assolutamente. Però credevo che fosse importante in questo periodo pensare a questa mancanza di presente. Credo che molte persone in questo periodo sentano proprio la mancanza di un presente.
È vero, è vero.
E quindi come partenza di questa playlist, che è sia musicale che cinematografica, mi sembrava giusto partire con 2046.
Assolutamente. E del film tu hai scelto questa traccia che è Siboney di Connie Francis, che tra l'altro mi ha fatto sorridere perché io, essendo di Sanremo, ho visto appunto che Connie Francis ha partecipato a ben due festival di Sanremo.
Sì, nel 65 con Gilloria Cinquetti, quando c'erano gli abbinamenti, e nel 67 con Bobby Solo. E poi, vabbè, lei è famosa per quando, e per
Scritta da Tony
l'amicizia
Renis.
scritta da Tony Renz, e per l'amicizia appunto con Tony Renz. Poi c'è una vita abbastanza strana dagli anni 70 agli 80, perché tentano di ucciderla a New York dopo un concerto, il fratello viene ucciso attraverso, cioè l'ammazzano per probabilmente una resa dei conti mafiosa, e poi gli spaccano il naso e lei non può più cantare.
E allora sentiamo Siboney di Connie Francis. Michelangelo, allora, siamo a tutto a posto e niente in ordine.
Della Vermeulen del 74, non è uno dei capolavori di lei, però una colonna sonora straordinaria.
Sì, di un autore che mi piace molto, che è Piero Piccioni, insomma. Io l'ho scoperto con la colonna sonora di C'era una volta.
Sì, qui c'è Traffic Boom, che tra l'altro i fratelli Coen lo riutilizzano questo pezzo nel Grande Lebowski. E vabbè,
Film caro a tutti noi, insomma, perché siamo stati tutti un po' il grande Lebowski,
sì, io
almeno noi due, poi non
parecchio.
so.
Vabbè, Piccioni, vabbè, ha fatto le colonne sonore, ha lavorato per tutti, da Antonioni, Visconti, De Sica, Bertolucci,
Comencini e anche con Tinto Brass ha lavorato, e con Tinto Brass ha fatto le colonne sonore per questo film curioso, Il Disco Volante, che è stato uno dei suoi primi film.
Ah certo, l'abbiamo visto l'altro giorno, perché con Michelangelo ci guardiamo tipo 10 film al giorno.
Sì. E poi, La Decima Vittima di Elio Petri, che è un capolavoro, con Mastroianni e Uzo Ventre, meraviglioso. Quindi,
sì, e diciamo che questo film l'hai scelto anche perché ha questa trama, no, che un po' purtroppo ricorda alcune situazioni disagiate, soprattutto di persone un po' più, diciamo, deboli socialmente, che sicuramente hanno vissuto questa quarantena in maniera peggiore di noi. Perché...
Sì, c'è questa situazione di coabitazione in una casa di ringhiera a Milano, e quindi mi sembrava anche questo calzante con quello che sta succedendo in questo periodo, e poi anche di un disagio a livello sociale sempre.
Certo, Mandiamo di Piero Piccioni.
Piccioni, volevo dire questa cosa, che Piccioni negli anni 50 fu indagato per questo omicidio di Vilma Montesi, che era un'aspirante attrice, e praticamente lui viene assolto perché in questo processo c'erano coinvolti personaggi politici famosi. Infatti il padre di Piccioni era un importante esponente della Democrazia Cristiana. Questo mi ha incuriosito e volevo dirlo.
E poi volevo anche dire una cosa, ma la diciamo dopo. Intanto adesso, assaporando questo meraviglioso Barolo, Traffic Boom. Thank you. Beh, devo dire una sorta di drum music melodica. Questa colonna sonora è stata pubblicata da Beat Records Company nel 1974 in un LP, e che poi è stato però ristampato. Una cosa che diciamo, mi dà un gancio per parlare di un aspetto credo molto importante per te, Michelangelo, perché è stato ristampato in Giappone, sia in LP che in CD. E sapendo appunto anche insomma, la tua produzione, a parte la tua partecipazione a questa biennale, che è la Biennale di Nagoya nel 2010, se non sbaglio,
Sì, nel 2010.
e poi tutto il tuo lavoro su Il contadino filosofo Fukuoka, no?
Sì, gran parte del mio lavoro si basa su delle figure marginali, quindi personaggi che comunque la storia ufficiale ha messo a margine perché scomodi. Tra i tanti c'è Fukuoka.
Ecco, quindi il Giappone ha giocato un po' un ruolo importante comunque nella tua vita, credo.
Sì, io sono un ragazzo di provincia e avevo paura di andare in Giappone, però poi una volta deciso di andare sono rimasto folgorato sia dalla campagna giapponese che dalla città, cioè in modo particolare Tokyo. Per cui sì, lavoro con una galleria giapponese che è la Side 2 e la figura di Fukuoka, come si diceva, per me è stato anche un modo di dialogo con la cultura orientale.
Certo, anche perché appunto io poi ieri ti dicevo questa cosa di come non mi sorprende la tua passione per questa figura, perché era insomma una figura che appunto ha tentato, che cercava sempre il conciliare le cose in qualche modo. Allora anche un po' nel tuo lavoro a me a volte sembra di vedere questo tentativo, anche questo sforzo proprio.
Sì, soprattutto quello che fa ridere, ma che mi avvicina di più a Fukuoka è questa volontà del non fare, non fare per guadagnare tempo che serve per se stessi. E quindi il mio lavoro è un lavoro fatto anche spesso di scarti, di piccole cose, che mi servono per prendere tempo, per avere tempo a disposizione.
E poi mi raccontavi anche delle cose molto interessanti su Fukuoka a Firenze, sopra Firenze.
Sì, praticamente a Ortignano, che è un piccolo paesino sopra Firenze, dove lui veniva praticamente tutti gli anni, invitato da Giannozzo Pucci, che è poi colui che ha tradotto tutti i libri di Fukuoka, e Fukuoka parlava solo in giapponese,
Senza interprete.
senza interprete. Questa era una cosa meravigliosa, tanto parlava con gli occhi, per cui
Quindi tu l'hai conosciuto, diciamo, l'hai visto, l'hai conosciuto proprio.
senti, io non l'ho conosciuto perché volevo andare a Ortignano l'anno in cui lui poi è morto. Perché fino all'ultimo lui ha viaggiato, però ho
E
conosciuto
tu stesso l'hai fatto viaggiare, se non sbaglio, riportandolo in un posto dove era stato fischiato.
sì, l'avevo portato a Nagoya perché nel progetto di Nagoya, in questa sala che era molto grande, era di 1000 metri, a parte altri lavori, perché il tema della mostra era arte e città e io invece ho parlato di campagna, e in un angolo al buio c'era un ritratto, una scultura in terra di Fukuoka che germogliava riso durante l'esposizione. E quindi praticamente nella stessa città dove fu fischiato durante l'Expo Universale. Quindi mi sembrava giusto omaggiarlo in questo modo.
Michele, ma senti, ma tu questo vino da dove lo prendi? Che buonissimo.
Ma lo prendo nelle Langhe, perché
Ma
in
come
questo
mai vai
periodo,
nelle?
sì, in questo periodo sto lavorando con una fonderia che si chiama la Fonderia De Carli, che sono diventati dei buoni amici e mi portano da tutti i produttori, che molti di questi sono anche collezionisti, nelle
Sono sempre buoni amici
Langhe.
quelli che portano dei produttori di
Sì, sono dei buoni
vino.
amici e io vengo via sempre con una cassa, due casse di vino. Quindi, siccome ho visto molti produttori, ho portato via molte casse di vino.
Ottimo, ottimo. E io, grazie a questo potere di telecinesi, che dopo la tempesta che ho preso, credo con Marco Neri a questo punto, che ci aveva portato in California, non si sapeva bene come, si vede che qualche fulmine ci ha dato dei poteri psicotronici e mi è bastato pensare a Michelangelo Consani e mi sono materializzato sul suo divano. Spero sia contento lui e soprattutto sua moglie, insomma, di questa presenza da mercoledì scorso.
Sì, è un paesino veramente di 13 anime, quindi dalla California a praticamente al margine.
Esatto. E, tra l'altro, ho scoperto che c'è un posto che si chiama La California, non so se è proprio in Maremma,
era una ventina di chilometri, 15 da casa mia, sì. Più giù, più verso Roma.
Quindi magari mi ero sbagliato, non ero in California, in quella là, ero nell'altra.
Può darsi, dipende quanto vino avete bevuto in precedenza.
C'era dell'acqua brillante del gin, il cruscotto rinfrescato del Passat di Marco Neri. Non si poteva dire in diretta, però ormai è passato, quindi adesso lo posso dire. Allora, andiamo al prossimo film. Andiamo al prossimo film, che è La grande abbuffata.
Sì, La grande abbuffata. Vabbè, io amo Ferreri, è uno dei miei registi preferiti. Ferreri mi ha dato la possibilità di fare oggettivamente dei lavori, quindi ero un po' incerto se scegliere Dillinger è morto del 69 o Il seme dell'uomo che è del 70, che è successivo. A questi due film sono molto legato, vuoi perché con Dillinger è morto ho fatto una ceramica che è un lavoro a cui tengo molto, e poi perché ci sono delle storie curiosissime dietro il film.
Beh, la ceramica di Dillinger è morto è quella, è la pistola?
È questa pistola a pois con il tappo.
Col tappo davanti, famoso, sì.
Col tappo davanti. Ma è quello che mi interessava di questo film, a parte il film che è straordinario, ci sono anche l'incontro per la prima volta che Ferreri fa con Piccoli, che non conosceva e poi diventano amici, e poi perché il film viene girato nell'appartamento a Roma in cui, che era l'appartamento di Mario Schifano. Sia in Dillinger è morto che nel seme dell'uomo. Il seme dell'uomo come film l'ho utilizzato per in un museo, il museo Kamek, piano zero, ho ricostruito praticamente la scenografia del film. Questi due film sono poi stati la sceneggiatura di Sergio Bazzini, che ha lavorato non solo con Ferreri, ma ha lavorato anche con Truffaut. E è curioso perché è lo zio di Marco Bazzini, che è stato il direttore del Museo Becci di Prato. Io lo volevo conoscere e ho fatto di tutto, ma Bazzini, Sergio, non mi ha mai voluto conoscere. volevo capire la storia di questa pistola, perché secondo me questa pistola che compare in questi due film...
È un simpaticone, devo dire, questo qua.
Sì, ha più di 80 anni, probabilmente ha ragione di non volere scocciatori in giro. Però è curioso il fatto che questa pistola che compare in questi due film, secondo me, questa pistola è stata fatta da Mario Schifano. Quindi volevo sapere la storia della pistola.
Certo, certo, assolutamente. Invece non lo sapremo mai, insomma.
E invece non lo sapremo mai.
Va bene, allora, invece, di Philippe Sard, che è un compositore francese, che ha vinto anche il premio César per Tess di Roman Polanski.
Sì.
Ha fatto anche, appunto, la colonna sonora della Grand Bouffe,
sì,
che tu hai scelto.
Sì, e poi ha fatto un altro film, la colonna sonora di un altro film che mi piace moltissimo, che è L'inquilino del terzo piano, che è interpretato in regia di Roman Polanski. Lui ha lavorato molto, è ancora vivo, credo che sia ancora vivo. Poi va bene, La grande abbuffata l'ho scelta perché in questo periodo io mangio moltissimo, sono in quarantena.
Ma infatti, cioè, credo che sia veramente una situazione un po' trasversale a tanti questa.
Sì, quindi motivo di scelta, vuoi che è il film che mi ha fatto conoscere Ferreri, vuoi perché in questo film ci sono tutti i personaggi che sono diventati gli amici di Ferreri, da Tognazzi a Piccoli a Mastroianni a Philippe Noiret, che poi in questo film mantengono il loro nome, e vuoi perché si mangia.
E allora sentiamo Philippe Sarda. Insomma, già ti fa calare nell'atmosfera questa colonna sonora del film. E arriviamo al Casotto. Arriviamo al Casotto che ha veramente un cast assurdo.
Sì, il Casotto diretto da Sergio Citti, che è fratello
di Franco.
Franco Citti. C'ha un cast straordinario. C'è Jodie Foster, giovanissima, che avrà 14 anni. Paolo Stoppa, Proietti, Tognazzi, le due sorelle Melato, Mariangela e la sorella, che poi la sorella non so che fine abbia fatto, Catherine Deneuve, Michele Placido, Ninetto Davoli e altri ancora, perché comunque tutto il film si svolge in un casotto sul mare che funge da spogliatoio e si vedono pochissime scene di esterni, forse la scena iniziale e la scena finale quando piove e tutti vanno via.
Sì, perché anche qui c'è un po' questo sentimento, un po' non è claustrofobico, diciamo, però di raccoglimento all'interno di uno spazio, insomma.
Sì, c'è questa idea di raccoglimento all'interno di uno spazio, di storie che si sviluppano in quello spazio.
Dove sono molto, molto eterogenee, perché c'è dal sacerdote alla squadra di pallavolo, insomma.
Sì, dalla famiglia con Paolo Stoppa e Jodie Foster che tentano, siccome Jodie Foster è incinta, di darla a Michele Placido.
Di trovare un padre.
Sì, di trovare un padre, perché Michele Placido è un po' tonto in quella situazione. Ha una bellissima scena con Proietti e Franco Citti, che Proietti ha dei piedi luridi e cerca di lavarseli uscendo in velocità dal casotto, ma in realtà prende una canoa in pieno nella testa e viene.
Molto divertente, è un film veramente eccezionalmente divertente, come anche divertente l'autore della sua colonna sonora, che è un personaggio poi televisivo che io per una questione generazionale ho scoperto da ragazzino, bambino, diciamo, con Fabrizio Frizzi, ahimè, per scommettiamo che, perché era, diciamo, la spalla e l'autore, diciamo, delle musiche del programma, e stiamo parlando di Gianni Mazza, insomma.
Sì, di Gianni Mazza, qui si scade un po'. Lui inizialmente inizia a lavorare con Nanni Loi nella trasmissione della domenica, Tutti insieme compatibilmente, dove si facevano le prime candy camera italiane. Poi lavora con Arbore in Quelli della Notte, Indietro Tutta, e poi dopo scade Buona Domenica, Piazza Grande, a fianco di Magalli, fino all'ultimo lavoro... Che è la sigla della Prova del Fuoco della Clerici, quindi si arriva proprio dei livelli.
Proprio è precipitato nel vuoto praticamente, insomma.
Però volevo spendere un attimo, una parola per Sergio Citti, che comunque è un regista straordinario, ha fatto altri film meravigliosi, tipo Mortacci con Gasma, Il Minestrone con
Gasma. Il Minestrone, che meraviglia.
Poi era anche praticamente il consulente di Pasolini, quindi
sì, certo, sicuramente una figura fondamentale vicino a Pasolini, forse anche collaboratore proprio in fase di sceneggiatura
per tutti i romanzi in romanesco lui era il collaboratore. Quindi
va bene.
Un soggettone.
Allora sentiamo un pezzetto di Gianni Mazza. Insomma, anche questa bella tipo drum music, anche qua è un po' percussiva.
Sì, sì.
E comunque grande Gianni Mazza.
Sì, grande Gianni Mazza. Poi alla fine,
insomma, con tutte le sue debolezze.
Tra l'altro ha fatto anche l'attore. Ha fatto l'attore in un film di Andy Lawton e in un film, credo, di Sherry Calà.
Quindi arriviamo all'ultimo film di questa play, diciamo, chiamiamola playlist, che è un film che, insomma, soltanto a citarne il titolo uno un po' si spaventa, diciamo, perché stiamo parlando di un film horror, però nella logica, diciamo, con cui hai concepito questa lista, Michelangelo, devo dirti che a me fa ridere parecchio anche. Stiamo parlando di Shining. Questo che tutti quanti conosciamo, di Stanley Kubrick, e che ha questa trama, ovviamente, che, insomma, fa ridere perché chiaramente in tutta questa quarantena che abbiamo vissuto, ci sono state situazioni molto pesanti, molto molto dure sicuramente, e tra queste durezze anche la convivenza forzata, diciamo familiare, l'assenza di sfoghi, di qualsiasi tipo di sfogo, insomma, per scaricare lo stress e a volte appunto anche un po', sai, dopo tanti anni il non sopportarsi più. Perché chiaramente, come quasi tutti, insomma, sappiamo, chi se lo ricorda, magari qualcuno questo film l'ha visto tanti anni fa, però che la trama è celebre, perché praticamente c'è questa famiglia che deve svernare nel Colorado, per 5 mesi in completo isolamento. E appena arriva, correggimi se sbaglio, Michelangelo, appena arriva questo tale Jack, che è uno scrittore un po' sfigato, diciamo, che è anche disoccupato, perché prima era perché è un ex insegnante praticamente, la prima cosa che questa figura dell'hotel gli dice, la famiglia prima di lui, il marito, diciamo, aveva sterminato tutta la famiglia.
Sì, aveva sterminato tutta la famiglia, si
E
presenta il cuoco,
quindi
ricordo che poi.
c'è già la trama negli incipit in qualche modo, quindi.
Sì, vabbè, questo film è un capolavoro, però Kubrick lo fa dopo Barry Lyndon, perché Barry Lyndon
Che
non
non fu
aveva
un
avuto successo.
successo grosso, diciamo, anzi.
No, non fu un successo né a livello di critica né a livello commerciale, per cui lui si misurò con qualcosa di più, tra virgolette, facile, ma in realtà poi ha tirato fuori un capolavoro, è tratto da un romanzo di Stephen King. Ci sono gli attori che erano stati scelti inizialmente, fu fatta una prova con quattro attori, c'era De Niro, Harrison Ford, e Robbie Williams, però King volle assolutamente Nicholson
Sì. No,
e secondo me fece molto bene.
credo che tanti si siano sentiti un po' Jack in questi 2 mesi, eh.
Sì, tanti si sono sentiti Jack. E poi al di là della convivenza forzata e di questa mancanza d'aria nello spazio domestico, c'è anche un altro aspetto di questo film, il futuro, perché Jack comunque accetta questo lavoro perché è un disperato che non ha più lavoro, non ha possibilità di lavoro, per
Certo.
cui accetta tutto e accetta anche il guardiano di un albergo, un piano
Ed è
inverno.
comunque anche a modo suo, comunque uno scrittore, un operatore culturale, insomma,
Sì,
come si può
infatti,
dire.
proprio per questa l'incertezza degli operatori culturali dopo il coronavirus. Ce l'hanno avuto poco la certezza, però dopo il coronavirus secondo me ce l'avranno anche meno.
Sì, e
Colonna
quindi.
sonora di Wendy Carlos, che lei ha una storia, lei, lui, ha una storia curiosa perché prima si chiamava Walter Carlos e aveva fatto. Poi fa un'operazione chirurgica e diventa Wendy Carlos. Col nome di Walter Carlos firma la colonna sonora di Arancia Meccanica, mentre col nome di Wendy firma la colonna sonora di Shining. È curioso perché lui, dopo l'università, incontra Robert Mogg. E con lui sperimenta il sintetizzatore a tastiera, il Moog, e è lui il primo che lo utilizza. Sì, poi mentre ti fai l'operazione, mi piaceva dire anche che le riprese di questo film, come tutti i film di Kubrick, perché era un maniaco, sono state stressantissime, a tal punto, e si vede nel film, che l'interprete femminile, che ora non mi ricordo il nome, dallo stress perde i capelli. Infatti, nelle scene finali del film, questa veramente ha meno capelli, che poi funziona anche perché, siccome lei era sotto stress dal marito, funziona moltissimo. E poi Jack Nicholson, che era esasperato da Kubrick perché Kubrick ogni giorno cambiava il copione, fino a quando poi Nicholson decide di abbandonare la lettura del copione prima del film e andava soltanto con poche battute che imparava a memoria prima.
Bellissimo, che atmosfera stupenda. Si sente che ha contribuito alla messa a punto del Moog,
Sì, si sente.
eh? Allora, Michelangelo, grazie di aver accettato il mio invito. Perdò, intanto.
Grazie a te, spero che sia funzionato tutto. Io sai, ho difficoltà a
Sì, ma
parlare.
guarda, dopo la puntata zero, dove abbiamo avuto mille problematiche tecniche, siamo vaccinati a tutto, per cui credo che sia andata invece molto bene, è stata veramente molto interessante, caro Michelangelo. E prima di lasciarti, ti volevo fare ancora chiedere una cosa. L'immagine che ho scelto per la pagina Instagram di Do, Digital Audio and Visual Window, è un'immagine di un lavoro, diciamo che di un lavoro abbastanza sonoro a modo suo, magari più, che chiaramente sonoro, che è un silenzio assordante.
Sì, un silenzio assordante, una serie di lavori in realtà che giocano su delle forme, il quadrato, il cerchio e il triangolo.
Sembra quasi un vinile, infatti mi piaceva perché sembra veramente un vinile gigantesco.
Sì, quello lì in particolare, quello circolare sembra un po' un vinile, anche perché è lucido come un vinile. In realtà gioca un po' su quest'idea di su forme essenziali, su questa facilità di linguaggio, nel senso perché ricorda il minimalismo, per cui è il monocromo, per cui è un linguaggio un po' già assorbito. Poi ci sono, se te le vedi da vicino, delle tramature, lì in quel caso, in quello circolare, si lavora in una tramatura a raggiera, ed è fatto di alghe. Alghe che però in realtà sono pescate sulla baia di Fukushima e sono alghe nori radioattive, per cui questo quadro pacifico nasconde in sé qualcosa di non, di forte, di non decifrabile subito, la radioattività.
Bellissimo, bellissimo. Caro Michelangelo, ti abbraccio forte e ci vediamo prestissimo.
Grazie Alessio.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Bene, e quindi adesso andiamo a trovare Sanja Pupovac, la nostra Sanieshka, e vediamo come sta, la chiamiamo. Sanja? Ciao. Ciao, siamo riusciti a parlarci finalmente, perché la prima puntata cadeva la linea continuamente e non siamo riusciti a dirci nulla. La seconda
Sì,
neanche.
che poi forse l'hai fatto apposta.
L'ho fatta apposta, dici no, tu non sai le difficoltà che ho avuto la
Non
prima
so, io non so
puntata e
niente, siamo
sembravo una piovra, sai, tipo nei
così.
cartoni animati quelle piovre che suonano la batteria,
Va
ecco,
bene,
avevo
va
una
bene.
mano sul mixer, una mano sulla scheda audio, una mano sul microfono, quindi sono già tre mani. Senti, cosa ci leggi stasera? Racconta.
Allora, stasera leggerò un pezzo rap, che è una novità che non ho mai fatto, ma mi piaceva fare questa cosa, e quindi un pezzo rap di Jedi Mind Tricks, e mi piace molto, perché ASMR di un pezzo rap è un'esperienza un po' surreale, secondo me, e ha una
Assolutamente.
cadenza veramente strana. Perché si sente che è molto ritmato il testo, no? E quindi ASMR con questo testo tutto ritmato, secondo me è molto strano, ma fa un effetto molto interessante.
Bene, poi
Poi,
con la tua voce bellissima è ancora più bello. Senti,
il
riesci a prendere la linea
maestro.
adesso? Sei
Come?
organizzata per prendere la linea? Posso lasciartela? Posso
Sì,
cederti la linea?
certo.
Va bene. Volevi
Quando
dire?
vuoi mi dici e ci sono. No,
Perfetto.
volevo elencarti le altre cose, ma forse è meglio di no.
No, dimmi,
Queste
dimmi, anzi,
cose.
no, assolutamente, sono curiosissimo, dimmi.
Ok, poi volevo parlare un po' di Ghirri, o meglio leggere un testo di Kirri perché mi sembra una settimana un po' dedicata all'Italia e questa fase 2 e quindi ho trovato un testo che si chiama Still Life, che mi sembra anche un titolo perfetto, no? Still
Sì. Certo.
Life per quello che stiamo vivendo e poi anche il contenuto di questo scritto è molto adatto al fatto che abbiamo usato internet per comunicare tra di noi e quindi abbiamo usato la rappresentazione di quello che stavamo facendo per leggerlo. È molto interessante, anche se è un testo scritto negli anni 70, oggi riportato questa situazione, secondo me, acquisisce un nuovo significato, forse ancora più profondo. E poi Ben Lerner, che è un testo che leggo spesso, o meglio, è un libro del quale leggo spesso, ma ho sempre letto pezzi diversi, che è L'odio verso la poesia, L'odio della poesia, lo leggo in inglese, quindi The Hatred of Poetry. E poi per chiudere parlo del fatto che oggi è il 6 maggio, si festeggia la festa di San Giorgio, che da noi è una festa molto importante, da noi e per i Rom. E
Bene.
quindi così.
Bene, allora vi lascio in compagnia di Sanieshka con i suoi ASMR.